compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti.
Sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di radiazione.info. Questo 19 giugno alle 21:03 minuti primi comincia Memoria Resistente, un programma di letture partigiane, un programma che vive della memoria storica di Lachi, che io saluto. Ciao.
Ciao Frank.
Allora, ultima puntata della stagione questa, perché poi andiamo in vacanza con Memoria Resistente. Partiamo con una nuova lettura che completeremo poi quest'autunno per lasciare un po' di suspense, come dicono in termini moderni e anglofoni, lasciamo il cliffhanger, cioè questa sospensione che poi invoglia gli ascoltatori a tornare.
Assolutamente, perché giustamente, come dice Frank, che comunque lui è sempre, devo dire, sul pezzo più di me per molte altre faccende, perché comunque non possiamo
esimerci. Ognuno il suo, dai.
Logicamente, purtroppo io mi affido a lui, dato che io mi trovo segregato tutta la settimana dentro un luogo di lavoro mio malgrado, comunque c'è lui che comunque mi aggiorna di fatti e situazioni, perché non possiamo esimerci dall'iniziare la puntata senza dare solidarietà a tutte le famiglie che vivono nelle case costruite con i soldi pubblici, ovvero ATER.
Le case pubbliche che qua a Padova per un buon 50% sono all'interno di un piano di alienazione, che in termini un po' meno altisonanti significa di vendita all'asta, o per meglio dire di svendita all'asta. Ne abbiamo già parlato tante volte di come funziona questo meccanismo di aste che vanno a vuoto fino a che il prezzo non è abbastanza basso da ingolosire i soliti amici degli amici. Non lo diciamo per fare demagogia, ma lo diciamo perché per questa cosa la dirigenza dell'ATER di Padova è anche commissariata. proprio perturbativa d'asta. Nonostante questo, i piani di alienazione continuano imperterriti, e quando qualche persona, qualche famiglia occupa queste case, benché occupa. Ci sia tutta la disponibilità nel mondo anche a volerne vendere altre, però la risposta è, come al solito, una risposta di ordine pubblico. L'abbiamo visto qualche settimana fa in via Palestro, con lo sgombero della famiglia di Mao e Bibi, sgombero che peraltro ha visto la traduzione in carcere di due compagni che avevano portato solidarietà a questa famiglia sfrattata, e che a seguito dei fatti avvenuti si trovano adesso con delle misure cautelari fino al 15 luglio, giorno in cui dovranno sostenere un processo per resistenza e lesioni. Tra l'altro oggi c'è stato anche il riesame contro queste cautelari, che prevedono appunto l'obbligo di firma tutti i giorni, riesame rigettato dal Tribunale di Venezia, quindi fino al 15 luglio continueranno a dover lasciare autografi quotidianamente in questura.
Sì, mentre il paese va sempre più allo sfascio, dopo, dato che vediamo che comunque anche il governo pentalegato, nonostante promesse roboanti, è tuttavia destinato chiaramente a fallire, perché non in becca una, e comunque fa appunto proclami con soldi che non ci sono e tutte quante cose inesistenti, ma o perlomeno
sì, quando Salvini parla di prima gli italiani, vorrei che avesse quantomeno la decenza di andarlo a dire in faccia agli operai della Whirlpool, se non sbaglio, della catena di Napoli, che sono stati presi per il culo, perché non c'è altro, insieme allo Stato italiano, va detto, dalla nuova proprietà statunitense, che adesso vuole di fatto lasciare a casa, credo, una cosa intorno alle 350 persone.
E parliamo in un contesto dove, sì, scusate, insomma, arranco anch'io, perché purtroppo è un bollettino di guerra, perché ne seguo sempre. La settimana scorsa erano 81 operai edili della FIP, cioè, quindi se ne aggiungono sempre, che è talmente veloce che non si riesce nemmeno quasi ad avere notizia, anche perché comunque non è che queste cose vengano, mentre magari vengono appunto resi agli onori, balzare agli onori della cronaca, fatti come appunto di arresti di facinorosi che tentano di evitare lo sgombero, di qua e di là, dei tutori dell'ordine, riportato l'ordine pubblico, mentre io appunto, come dice Frank giustamente, vorrei che Salvini andasse giù a Napoli davanti agli operai della Whirlpool, andargli a dire che prima gli italiani, mentre a me sembra...
O anche quelli della Mercatone 1, che
sì,
sono altri 1200.
Tra l'altro quelli del mio paese, 1200-1300. Quindi vediamo che ormai la cosa era chiara già da prima, comunque, che anche questo governo pentalegato sta fallendo, perché non sono altro che burattini in mano a qualcosa di ben più grosso. E comunque speriamo che qualcosa cambi, nel senso che...
Assolutamente, ma noi... non ci limitiamo a sperare, ma anzi cerchiamo di dare il nostro contributo, portando esempi storici interessanti di gente che a un certo punto, per carità, in determinate situazioni ha detto basta e si è opposta, mettendo a repentaglio la propria vita e molto spesso anche la vita dei loro affetti, per un mondo diverso,
esatto,
un mondo più
quindi
equo.
Questa sera leggeremo appunto...
Cosa leggiamo questa sera? Cosa cominciamo l'ultima puntata?
Allora, torniamo in Veneto. Giancarlo Zorzanello e Giorgio Fin con le armi in pugno. Alle origini della resistenza armata nel Vicentino, settembre 43, aprile del 44.
Ricordiamo come sempre che tutte le altre letture le potete poi recuperare dal sito di Radiazione, sono tutte pubblicate in podcast, quindi sì. Se vi siete persi qualche parte, è tutto registrato, anche questa puntata ovviamente verrà pubblicata, quindi insomma avete tutti i mezzi per rimanere aggiornati e non perdervi neanche un minuto di memoria resistente. Tra l'altro dico un'altra cosa prima di cominciare: come al solito potete contattarci tramite il nostro profilo Twitter, @radiazioneinfo, per scriverci, oppure c'è anche il consueto canale di Telegram al quale potete scrivere, che risponde al numero di 380 47 16 299. Queste le nostre coordinate virtuali per chi volesse appunto comunicare con noi, e ovviamente a noi ci fa solo che piacere se volete comunicare.
Quindi Noi adesso intraprenderemo per questa sera, dopo ci sarà la pausa festiva, perché comunque in attesa e per l'organizzazione appunto della festa della radio in quel di luglio.
Quindi dopo intanto ve ne parleremo.
Esatto, ne diamo un assaggio di questi ragazzi che comunque combatterono nell'Alto Vicentino, quindi verso il Pasubio, verso Monti, che già comunque vennero, anzi furono teatro di sanguinosi massacri di proletari durante la Grande Guerra e poi comunque di poderosi rastrellamenti nazifascisti, con la conseguente morte di numerosi combattenti partigiani, di compagni partigiani, come sappiamo l'arrestamento del settembre 44 nel Monte Grappa, che portò alla morte di più di 300 partigiani in combattimento, senza contare deportati e uccisi, tra l'altro, perché anche Salvini questo se lo dimentica sempre, o comunque vari revisionisti come il Ferro Cancaro là, come si chiama, che dimenticano di narrare le storie di ragazzi che furono impiccati davanti ai propri genitori nel basso della pedemontana del Grappa, e dopo la casa di questi venne bruciata perché genitori di ribanditi, come venivano chiamati. A noi questi banditi piacciono, sono piaciuti e piaceranno ancora, ora e per sempre.
Banditi, delinquenti, alle volte terroristi, insomma. Sì. Un linguaggio che in realtà conosciamo anche oggi, perché ci si riferisce spesso a chi lotta in questi termini, tanto 70 anni fa quanto,
esatto,
ai giorni nostri.
Difatti, giustamente la nostra canzone dice: il nemico è sempre attuale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. E la resistenza armata nel Vicentino all'inizio del 1944. Ritornando alla resistenza armata nel Vicentino, chi ne avesse fatto un bilancio ai primi di gennaio del 44 non avrebbe potuto redigerlo che in maniera negativa. Il comando militare provinciale, facente capo a Marco Carlo Segato, dopo il rastrellamento del 10-12 gennaio 44, che aveva disarticolato e disperso quello che rimaneva del gruppo di Fontanelle, si guardava bene da ricostruirne un altro. Anzi, per un certo periodo Marco nemmeno si metteva in contatto con Ageno, suo uomo di fiducia nel gruppo, che sceso dall'altopiano in cattive condizioni fisiche e braccato dai fascisti cercava appoggio e aiuto. D'Aiello, altro comandante militare provinciale, dopo aver diviso la provincia in settori, non inviava altre direttive, giudicando il momento poco opportuno per ulteriori iniziative di resistenza armata. Le cifre dei caduti riassumono più di molte parole la situazione: due fascisti vicentini uccisi per mano di partigiani, quattro partigiani comunisti eliminati per mano di commilitoni cattolico-badogliani, quattro partigiani cattolico-badogliani fucilati ai tedeschi a Marostica, zero tedeschi uccisi e zero feriti per il momento. La resistenza armata nel Vicentino iniziava un po' arrancando e un po' a fatica. Comunque pochi antifascisti vicentini prevedevano e auspicavano una ripresa della lotta armata a breve scadenza, tenendo conto che l'inverno era già iniziato in montagna, le coperte non erano mai sufficienti e la repressione tedesco-fascista si era mostrata tempestiva ed efficace. L'unico gruppo che aveva iniziato in maniera operativa e organizzata la lotta armata era stato scompaginato. Si sbagliavano. Non passò infatti nemmeno una dozzina di giorni dall'eliminazione dei quattro comunisti, che un altro distaccamento garibaldino si costituiva, come vedremo, sul Monte Spizzi di Recoaro. Dal distaccamento di Fontanelle di Conco a quello di Recoaro. Come i comunisti superano la sciagura dell'eccidio di quattro compagni di distaccamento di Fontanelle di Conco e costituiscono nel giro di poco più di una settimana un nuovo gruppo operativo sui monti di Recoaro. La reazione dei compagni. Tra coloro che dopo le tragiche vicende di Manga Silvagno ritenevano che sarebbe stato molto difficile riprendere la resistenza armata contro fascisti tedeschi, non c'erano certamente i comunisti. Essi, senza ripensamenti, dubbi o cambiamenti di obiettivi, non lasciarono passare nemmeno un giorno dalle notizie comunicate da Aramin per porre mano alla riorganizzazione della lotta armata. Potevano però contare, rispetto agli altri partiti e organizzazioni antifasciste, su almeno due vantaggi. Un'organizzazione che faceva capo ad un centro, del quale abbiamo parlato, del quale parleremo. Un'ideologia di tipo fideistico, particolarmente stimolante per persone che non accettavano la città così com'era, allora strutturata: lotta di classe, dittatura del proletariato, società senza sfruttati e senza sfruttatori. Erano schemi mentali facilmente assimilabili a tutti e proponevano valori come uguaglianza, giustizia, libertà e fraternità, per i quali valeva la pena di lottare fino alla morte, propria e altrui. Con questi vantaggi, i comunisti non tardarono che poco più di una settimana a ricostituire una nuova formazione armata operativa sui Monti Vicentini. Per prima cosa venne attivata l'organizzazione del partito. Il tempo necessario per inviare e ricevere qualche messaggio, e a fianco di Clocchiatti e Marchioro trovavamo Vicenza, Alberto, Nello Boscaglio, Anselmo, Giuseppe Banchieri, Zini, Giuseppe Landi e Dario, probabilmente addirittura citiamo veramente Ilio Barontini, vogliamo ricordare la figura di Dario Ilio Barontini, glorioso comunista Livornese, se non sbaglio, correggimi Frank se sbaglio.
Non credo, però potrei sbagliare, potremmo sbagliarci in due, però mi torna anche a me.
Comunque è uno che tra l'altro organizzò anche la resistenza etiope, fu anche combattente in Spagna, comunque un personaggio veramente importante del partito. E qualche altro, un vero e proprio gruppo di gestione dell'emergenza che chiameremo, usando la definizione di Alberto, la commissione. Dalla reazione e testimonianza riportate in libri citati di Joss e De Grandis, diciamo che la commissione si occupò specialmente di informare e mantenere i contatti con i comandi superiori, individuare le cause responsabili di quello che era successo, consigliare ed esortare i compagni a correggere gli errori, costituire un nuovo distaccamento garibaldino in montagna. Rapporti con i comandi superiori. La commissione tenne un costante contatto con il centro attraverso continue e ampie relazioni. Già il 30 dicembre 1943, nell'appartamento di Santa Lucia, Carlo, Amerigo Clocchiati e i compagni stendevano un primo rapporto di 8 fitte cartelle dattiloscritte, informando i comandi superiori su quello che Aramin aveva comunicato loro. Anselmo Giuseppe Banchieri compilò per il centro almeno 3 relazioni, quasi tutte riguardanti i compagni di Schio, il 4 e il 16 gennaio e il 2 febbraio del 1944. Anche Zini, Landi Giuseppe, inviò il 10 gennaio 1944 a Pietro Antonio Roasio, responsabile della lotta armata per il Veneto e l'Emilia, un'ampia e dettagliata relazione sulla sciagura, aggiungendo, se non bastasse, che Dario ha assistito a una lunga discussione sull'argomento, può riferire oralmente, e che altri particolari sulle responsabilità nostre, le nostre reazioni di Vicenza, che aveva reclutato gli uomini, saranno inviati in seguito. I rapporti con il centro davano per scontato che la costituzione di un distaccamento garibaldino operativo sulle montagne vicentine rimaneva un obiettivo prioritario e che scuse, pretesti e dubbi non erano ammessi. I responsabili di uccisione dei compagni. La commissione individua immediatamente i responsabili, le cause principali della sciagura. Vengono fatti 2 nomi, Ageno e Munari. Gli assassini hanno agito in seguito a un complotto ordito da 2 agenti provocatori badogliani manovrati dalla Gestapo, certi Alfredo Munari e Ageno, che rimarranno gli imputati fissi anche nelle successive inchieste. Per quanto riguarda le cause della sciagura, prende consistenza e forma anche una prospettiva più inquietante rispetto ai primi risultati dell'indagine, e che anche se si rivela una pista falsa, è giusto venga presa in considerazione per comprendere il contesto culturale in cui la commissione si muoveva. È una prospettiva che possiamo cogliere in un volantino dato 6 gennaio 1944 e firmato il Comando di Staccamenti d'Assalto Garibaldi della Regione Veneta. In questo volantino vengono menzionati Mihailovic e le Fiamme Verdi. Per quanto riguarda il primo foglietto recita: bisogna rompere tutti i ponti con questi miserabili Mihailovic italiani, bisogna mettere alla gogna questo pugno di insaziabili capitalisti nemici, sempre della patria. Le Fiamme Verdi poi vengono classificate in questo modo: sotto la bandiera dell'anticomunismo si organizzano oggi gruppi armati di Fiamme Verdi, primi nuchi delle nuove bande fasciste. Non crediamo che allora fossero molti vicentini ai quali era diretto il foglietto, chi sapesse chi era Mihailovic. Forse qualcuno in più aveva qualche idea sulle Fiamme Verdi. Diamo però seguito a qualche informazione su ambedue. Quando la Jugoslavia fu invasa dai tedeschi nell'aprile 1941, alcuni ufficiali, in prevalenza serbi, diedero vita a un movimento politico e militare, l'esercito jugoslavo in patria, detto anche dei cetnici, per continuare la lotta armata contro i tedeschi e italiani, allora alleati, in nome del governo legittimo del re Pietro II, che si trovava in esilio a Londra. L'allora colonnello a cui facevano capo era Draža Mihailović. Quando qualche mese dopo Hitler invase l'URSS, anche i comunisti jugoslavi sotto la guida di Josip Broz Tito si unirono alla lotta contro gli occupanti. Tra comunisti e cetnici però la relazione fu sempre tesa, se non ostile, per molteplici ragioni. Non ultima l'anticomunismo viscerale di questi ultimi. Alla fine della guerra Mihailović, catturato dai partigiani di Tito, fu fucilato a Belgrado. Per quanto riguarda le Fiamme Verdi, chiamate così dalle mostine divise degli alpini, erano gruppi di ex alpini che dal novembre 1943 si stavano realizzando sui monti tra il Garda e le Brescia per combattere tedeschi e fascisti. Il principale animatore era il tenente di alpini Gastone Franchetti, fiera mosca, di 23 anni, catturato dai tedeschi nel giugno 1944 e verrà fucilato a fine luglio a Bolzano. È chiaro che il comando di staccamenti Garibaldi collega i cetrici e il colonnello Mihailović alle Fiamme Verdi per mettere in guardia i vicentini nei confronti delle resistenze organizzate in nome del re, da ufficiali del Regio Esercito collegati con il governo Badoglio, con stretti legami con la gente delle montagne di tradizione conservatrice cattolica. Una resistenza che avrebbe potuto caratterizzarsi da un forte anticomunismo come Jugoslavia. La tragedia di Fontanelle, secondo il volantino, poteva essere classificata come una prima manifestazione di questo pericolo. Ecco perciò l'appello finale del volantino ai partiti CLN a rafforzare l'unità contro Badoglio, il re e i neofascisti repubblicani messi tutti nello stesso mucchio. Tutti, comunisti o liberali, socialisti o cattolici, seguaci del Partito d'Azione Repubblicani, stringete ancora di più i vincoli che vi uniscono nella lotta comune per la cacciata dell'invasore tedesco, per la distruzione del fascismo, per l'indipendenza e la libertà d'Italia. Sicuramente il comando di staccamenti Garibaldi non sapeva né poteva immaginare che quasi negli stessi giorni in cui era distribuito il volantino, rappresentanti del governo Badoglio dell'Unione Sovietica si incontrarono a Salerno per riconoscere vicendevolmente i rispettivi governi. Riconoscimento che costituì la premessa della svolta di Salerno, che portò qualche mese dopo Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista, a tornare in Italia e a sedere dal 22 aprile 1944 alla destra di Badoglio nel tavolo del Consiglio dei Ministri come vicepresidente del suo secondo governo. Rastrellamento di Maglia Campetto, 14-17 febbraio 1944. Come i partigiani del distaccamento Fratelli Bandiera subiscono un massiccio rastrellamento, lo affrontano con le armi in pugno, riuscendo a sganciarsi senza subire perdite. Divengono così punto di riferimento per renitenti disertori che non intendono sostare i bandi di rollamento nell'esercito della Repubblica Sociale Italiana. Il fermo dei tre alpinisti. Le autorità fasciste non avevano impiegato che una decina di giorni per individuare la base di partigiani sul monte Spizzi di Lecoaro, inviando, come abbiamo visto, due spie da Vicenza che si erano presentate come partigiani al parroco di Fongara, Don Giacomello. Ma lo spostamento del gruppo dello Spizza a Maga Campetto aveva reso superflue quelle informazioni, anche se alcuni indizi portavano a credere che la nuova base di partigiani si trovasse ancora sui monti di Lecoaro. Si aggiunge il fatto che non potevano passare inosservate le pattuglie che da Maga Campetto allargavano ogni giorno di più l'orologio di prestazione. Ramin vi accenna espressamente nella sua relazione. Il pattugliamento si svolge in località montane della Maiga, in località lontane dalla Maiga, dove alloggiano i partigiani, avendo in tal modo la possibilità di battere il terreno per un largo raggio. Accadde così che una di queste pattuglie, sorprese, fermò tre alpinisti nelle vicinanze della Maiga. Quasi sicuramente tre avevano lo stesso compito delle due spie, che una ventina di giorni prima si erano diretti alla canonica di Fongara, quello ciò di individuare la nuova base dei partigiani e valutarne la consistenza. Ne è convinto Carlo Brano Guastalla, partigiano del distaccamento, che così si esprime. Nella prima quindicina di febbraio abbiamo avuto la visita di 4-5 persone che si dicevano in gita sportiva, invece erano dei fascisti, perché pochi giorni dopo abbiamo avuto il primo rastrellamento. Oltre a Carlo, che non è preciso riguardo al numero di alpinisti, anche Aramì nella sua relazione accenna al fermo di tre e ne descrive la modalità. I tre furono fermati mentre passavano per le vicinanze della località Maga del Campetto. Erano perfettamente equipaggiati per la montagna, con spessi maglioni di lana, cannocchiali per osservare il paesaggio e scarponi da neve. Furono interrogati sulla loro provenienza e sullo scopo della loro escursione. Risposero che stavano effettuando una gita sportiva. Anche se i partigiani fossero sotto qualche dubbio sul fatto che persone normali trovassero tempo e voglia di effettuare una gita sportiva sulle montagne di Lecoaro in pieno inverno e nel periodo peggiore della guerra, non avevano la possibilità e mezzi per verificare la correttezza delle risposte, nemmeno per appurare in modo certo l'identità di tre. Per cui si limitarono a chiedere loro una collaborazione volontaria e spontanea, lotta e liberazione, a lasciarli liberi. I tre accettarono senza discutere, quasi sollevati di cavarsi senza ulteriori conseguenze. Aramin, nella sua relazione, informa che lasciarono alla Maga il binocolo che avrebbe potuto servire ai partigiani per una più efficace vigilanza, un maglione, supponiamo uno per ciascuno, e volontariamente poi i tre elegivano spontaneamente pure 100 lire per la causa del gruppo. Rimane la domanda perché le autorità fasciste si preoccuparono particolarmente di individuare la base del gruppo di Maga Campetto rispetto a quelle di altri gruppi antifascisti che pure esistevano sulle montagne e colline vicentine. La risposta è che i fascisti avevano capito da parecchi indizi che i partigiani di Maga Campetto non erano del tipo che quelli cercavano prevalentemente di sottrarsi i bandi di rollamento e la formazione dell'SI o all'invio coatto contro il lavoro in Germania. Erano persone decise a lottare con le armi in pugno da subito, senza aspettare momenti migliori. Prima di loro si era mostrato altrettanto deciso il gruppo di Fontanelle di Conco, che aveva cominciato eliminando persone schierate con la Nuova Repubblica e attaccando casalme isolate. Gruppi di questo tipo potevano rendere sicure le vie di comunicazione con la Germania, possibilità che non poteva essere tollerata né dai tedeschi né dai fascisti. Dovevano essere eliminati prima che consolidasse l'organizzazione, questo è un'effettiva alternativa per i giovani delle classi richiamate all'RSI. Con il rastrellamento del 10-12 gennaio 1944, repubblicani e tedeschi avevano distrutto la base di Montagna Nuova, fucilato a Marostica quattro partigiani che avevano catturato e disperso il gruppo di Fontanelle di Conco. Ora, nel febbraio del 1944, toccava il gruppo di Maga Campetto sui monti di Lecoaro. Carlo Brenno Guastalla, che era presente al fermo, pensò di trarre profitto dalla situazione per risolvere il suo grave problema, quello delle scarpe. Oltre al cibo, infatti, i partigiani, per poter sopravvivere in inverno in alta montagna, avevano bisogno di un paio di scarponi. Egli invece aveva ancora i piedi e le scarpe basse con le quali è salito in montagna, del tutto inadatte a marce e spostamenti su neve e ghiaccio. Non gli sembrava una richiesta eccessiva quella di scambiare le sue scarpe basse con gli scarponi di uno dei tre. Pino mi ha risposto, e vogliamo ricordare qui la figura di Clemente Lampioni, nome di battaglia Pino, mi ha risposto, riporta Guastalla, che non eravamo di ladri, che le mie scarpe le avrei avute a suo tempo. Purtroppo, è da aggiungere, il tempo degli scarponi per Carlo non arrivò mai. Qualche giorno dopo, infatti, durante l'allestimento, scendendo precipitosamente per un canalone, perdette anche le scarpe basse. Subì così il congelamento dei piedi, per puro miracolo, e per la cura della gente delle contrade, del medico di Recuaro, riuscì a non perderli. Quello comunque per autorità fasciste, individuato ormai con sicurezza la base dei partigiani della Maga Campetto, sarebbe stata solo questione di giorni per attaccarla con l'obiettivo di smantellarla, e così avvenne.
E dopo questa prima tranche di lettura, un po' di musica per riflettere su quanto letto finora, e vi lasciamo con Moby. Voi rimanete sempre connessi su radiazione.info, che tra pochi minuti si torna qua in diretta con Memoria Resistente.
All'ordine del giorno di questa seduta del Parlamento Europeo abbiamo la tre giorni del 12, 13 e 14 luglio organizzata da quelli di radiazione.
Un gruppo di demolitori che danno fuoco alle macchine, irrompono nei negozi, distruggono le fermate dell'autobus.
Io l'ho detto con ironia, lui l'ha fatto con cattiveria.
Avremo come ogni anno musica e dibattiti.
Dibattito che sembra chiaramente un tono di parte politico cattivo suscitato dalla sinistra.
C'è poco da ridere.
E ci sarà anche una postazione radio per far trasmettere chi non l'ha mai fatto.
È una vergogna, sei un fannullone.
Alex Marcello di Padova.
Sembrate turisti della democrazia.
Fatti contaminare dalla radiazione. Per maggiori info vai su www.radiazione.info o sulla pagina Facebook di Radiazione.
Risus abundat in ore stultorum.
E questo era il promo dell'imminente tre giorni che, come avete sentito dal jingle, si terrà il 12, 13 e 14 luglio, quindi il secondo fine settimana di luglio.
Prenderemo anche noi la Bastiglia.
Esatto, all'ex macello qua a pochi metri dalla sede dove stiamo trasmettendo. Quindi rimaniamo al Portello, peraltro in un luogo fresco e ombreggiato, che con il caldo che sta venendo su quest'estate potrebbe non essere una cosa spiacevole, secondo me.
Assolutamente, appunto, comunque porta ancora degli ampi, delle ampie camere, si vede quello che è stato, quindi è già abbastanza fresco, più ci sono, è anche caruccio, c'è un po' di tutto, e quindi vi aspettiamo numerosi.
Assolutamente, se poi volete conoscere anche di persona me e Lucky, quella occasione migliore, potete venire alla tre giorni di radiazione.info. Continuiamo adesso con la lettura di Con le armi in pugno, scritto da Giancarlo Zorzanello e Giorgio Finn, edito da CR Edizioni.
Quindi, appunto, quello che sappiamo sul rastrellamento, perché così dicono, che l'attacco a Maglia Campetto è considerata la prima battaglia sostenuta in modo organizzato dai partigiani nel Vicentino. Abbiamo cercato di ricostruire in modo dettagliato, recandoci anche personalmente sui luoghi dove avvenne. La prima testimonianza scritta sul rastrellamento risale all'11 marzo del 44. Gianni e Germano, Raimondo e Romeo Zanella, in una lettera indirizzata al Comitato di Liberazione di Vicenza, in cui dichiarano di sottostare alla sua giurisdizione, ne fanno una breve relazione. La firmano rispettivamente come comandante e commissario politico. Ecco il testo. Azione di difesa e distaccamento avvenuta a Campetto, nelle vicinanze di Valdagno e Recoaro, che costò al nemico ben 12 morti e 25 feriti tra fascisti e tedeschi. Il nostro distaccamento era composto da 26 elementi, di quali buona parte senza armi, contro circa 500 tedeschi e fascisti, muniti di autoblinde, mortai e numerose armi automatiche e due aeroplani che suonano in località. Da parte nostra non lamentiamo alcuna perdita. Pur nella sua sinteticità, questa testimonianza storica è importante perché si è scritta a poco più di 3 settimane dai fatti, sia perché è stilata due protagonisti dello scontro. Inoltre fornisce informazioni di prima mano sulla consistenza numerica del distaccamento al momento dell'attacco, 26 partigiani, buona parte dei quali disarmati, sulle ingenti forze fasciste, tedesche attaccanti, munite di armi automatiche, mortai e perfino di aerei di ricognizione. Sull'esito dello scontro tutti i partigiani riuscirono a sottrarsi al rastrellamento. Qualche dubbio suscita il numero di perdite subite agli attaccanti, il dato comunque può essere preso come conferma della capacità dei partigiani di staccamento di resistere al nemico in maniera efficace, ferma e con le armi in pugno. Ci chiediamo però, è possibile sapere qualcosa di più rispetto a queste informazioni? Anche se registrate 30 anni dell'estrellamento, fortunatamente possiamo contare sulle testimonianze raccolte da Mario Fagion, Ghirardini e Nunziani, di protagonisti dello scontro, quali Gianni, Raimondo Zanella, Carlo, Brenno Guastalla, Bobby, Norberto Unziani e Giorgio e Bruno Boazzacco, nonché su quelle indirette di partigiani che, pur non avendo partecipato in prima persona allo scontro, ne furono in qualche modo coinvolti, quali Aramì, Orfeo Evangelista, Marco, Giuseppe D'Ambros, Pompeo, Pietro Benetti e Robin, Nico Zanottelli. Nonostante la discreta quantità di testimonianze, non è facile ricostruire una situazione temporale coerente quello che effettivamente è successo a Maglia Campetto. La prima discordanza tra le testimonianze riguarda proprio la data dell'attacco. Per Livio Bottazzi avvenne il 12 febbraio del 44, per Aramì il 13 febbraio, per Giorgio il 14, per Gianni e Pompeo il 16, per Marco e la relazione operativa della divisione Stella il 17 febbraio. Le discordanze però potrebbero essere più apparenti che reali se consideriamo che il rastrellamento ebbe una preparazione e uno svolgimento per cui sicuramente si portasse per più giorni non si mobilita una formazione di 300-400 uomini in un'azione in alta montagna in pieno inverno per un solo giorno, specie se il primo assalto si conclude con nulla di fatto. Del resto, nemmeno durò un solo giorno l'estrellamento di un mese prima, quello di Fontanelle di Conco, a cui riteniamo avessero partecipato sicuramente gran parte delle stesse forze che salirono a Magacampetto. In mancanza di documenti definitivi che potrebbero venire dagli archivi della RSI o da quelli tedeschi, ecco la ricostruzione che riteniamo più probabile del rastrellamento e della sua successione temporale. 14 febbraio, lunedì, i fascisti si mossero all'inizio della settimana come fecero un mese prima, per Maglia, Silvagno, Montagna Nuova, 10, 11, 12 gennaio. Pertanto, lunedì 14 febbraio, formazioni repubblicane tedesche provenienti da Vicenza e provincia cominciarono a concentrarsi tra Valdagno e Recoaro nella zona Crespadoro-Campodalbero. 15 febbraio, martedì, i repubblicani, mentre completano lo schieramento, cercano guide locali che li conducessero alla Malga, sia dalla parte della Valle del Lagno che da quella del Chiampo. Il rastrellamento di Magacampetto. Da come si svolse l'attacco, il piano del GNR dei tedeschi non doveva essere molto diverso dal seguente. Truppe dotate di armi a tiro lungo, mitragliere e mortai, sarebbero salite con autocarri e autoblinde dalla Valle del Lagno verso Fongaro, Pizzegoro. Attaccando i partigiani frontalmente, supponevano che, come per l'attacco alla Malga di Montagna Nuova di un mese prima, i partigiani avrebbero iniziato a difendersi in maniera rigida, cioè da postazioni fisse, con qualche mitraglia in loro dotazione. Contemporaneamente, però, truppe dotate di armi leggere sarebbero risalite dalla Valle del Chiampo per Campodalbero, in modo da prendere i partigiani alle spalle, tagliando loro eventualmente la ritirata. Avrebbero evitato così quello che era successo a Montagna Nuova, dove una parte dei partigiani si dileguò nei boschi restanti alla Malga. Il piano di sganciamento di distaccamento Fratelli Bandiera. Il distaccamento Fratelli Bandiera, però, a differenza del gruppo di Fontanelle di Conco, era stato messo in stato allarme la sera prima dello scontro, 15 febbraio, da Pompeo, Benetti, Pietro. La sera prima dello scontro di Magacampetto, afferma, dovevamo effettuare un'azione di prelevamento, ma da Ambros Marco, avvertito che all'alba del giorno dopo ci sarebbe stato un rastrellamento, mi affidò un biglietto da recapitare al comando di distaccamento. Portai il messaggio sul rastrellamento e dissi pure che bisognava sospendere l'azione preparata. Tornai poi subito in valle. Anche Roby, Nico Zanotelli, che probabilmente era a contatto con il distaccamento da quando erano stati inseriti nel gruppo i cinque azionisti di Bosco di Marana, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, afferma di aver avvisato il gruppo. Il 17 febbraio. Il 15 febbraio mi recco in campetto per avvisare che nuove forze sono arrivate a Valdagno e che i fascisti stanno reclutando i giovani che conoscono il luogo. Quando decido di scendere all'attacco incomincia. Fra tedeschi e fascisti le forze sono circa un migliaio, io mi ritiro e mi unisco ai compagni finché i fascisti se ne ritornano lasciando una ventina di morti. Che i partigiani fossero dei preavvertiti l'attacco è confermato sia da Gianni, che afferma la sera prima sul tardi Pompeo avverte l'attacco, che da Carlo, che accenna quando la staffetta è venuta a segnalarci il rastrellamento. Una volta messo in stato d'allarme, il distaccamento doveva prendere decisioni rapide ed efficaci, però il comandante Milis Lorenzini, che si trovava da pochi giorni alla base, aveva poca conoscenza della zona e scarsa esperienza di guerriglia, per cui il comando effettivo venne assunto dai partigiani più anziani, e cioè da Gianni, Raimondo Zanella, Franco Leone Franchini, che assume l'incarico di vicecomandante delle operazioni, Oreste, Gordiano Pacuola, Marte, Garbin Giovanni e Pino, Clemente Lampioni, come concordano i testimoni. Scartata la scelta di una resistenza rigida con postazioni fisse, non rimanevano da decidere che le modalità di sganciamento, evitando perdite e salvando la maggior parte quantità di possibile del materiale che non poteva essere trasportato, armi pesanti, munizioni, coperte e materiale a casalmaggio. La prima decisione fu di dividere il distaccamento in pattuglie, come per la data di estrellamento, anche sul numero delle pattuglie non c'è concordante testimoni. Secondo Gianni, il distaccamento venne diviso in 5 pattuglie, divido i partigiani in 5 pattuglie. Secondo Giorgio, in 3, nella battaglia siamo divisi in 3 gruppi, e secondo Brenno, in 2. Quando la staffetta è venuta a segnalarci che il rastrellamento Pino Oreste hanno formato 2 pattuglie. Anche in questo caso le discordanze, come vedremo, potrebbero essere più apparenti che reali. La decisione successiva riguarda la direzione che le pattuglie avrebbero dovuto prendere. La scelta era quasi obbligata, mantenendosi in quota si doveva girare verso ovest, cioè nel versante del Chiampo Campodalbero in direzione di Magafraselle, perché era prevedibile che l'attacco sarebbe partito dalla Valle del Lagno, in quanto i repubblicani solo da quel lato potevano raggiungere Fongara e Pizzegoro di metri e miglio sul livello del mare, con camion e autoblinde. Il ricongiungimento delle pattuglie sarebbe venuto qualche giorno dopo nelle contrade sovrastanti Fonte Abelina, Caile e Parente, sulla destra del Lagno, come poi avvenne. 16 febbraio 44, mercoledì, come nell'attacco alla Malga. Secondo il piano, la prima pattuglia che lasciò la Malga prima del sorgere del sole fu quella di Pino, composta in gran parte da partigiani arrivati da poco o disarmati, più di metà del distaccamento. Nessun testimone mette Pino sulla scena dello scontro. La prima pattuglia riporta Gianni, comandata da Pino, con Guido e altri partigiani male armate, dei tenersi in alto, puntare verso il fortino di Fraselle, passo Listele, mettere al sicuro il materiale, coprire la pattuglia, la ritirata delle altre pattuglie. Per sentieri poco praticati, la pattuglia infatti riuscirà ad evitare i rastrellamenti e troverà rifugio nelle contrade di Recoaro, Destra, Agno. La pattuglia che lasciò Campetto per la seconda fu quella del commissario politico Oreste, affiancato quasi sicuramente al comandante Milis Lorenzini. Essa si avviò lungo la mulattiera che, rimanendo in quota, corre sul versante della Valle del Chiampo, ma a mezz'ora di cammino dalla Malga ebbe la gradita sorpresa di incrociare i nazifascisti che salivano da Campodalbero. I partigiani non riuscirono a sfruttare il pieno vantaggio per colpire per primi, dato che Carlo, Breno Guastalla, prima di aprire il fuoco, diede l'altolai ai stellatori mettendoli in allerta. Lo scontro comunque fu inevitabile e si intuisce dalle testimonianze che tra i partigiani vi fu qualche incertezza, confusione e forse un principio di panico, anche perché per alcuni di essi quello era il battesimo del fuoco. Incalzati dal nemico superiori in numero, in quantità e qualità di fuoco, dovettero ritirarsi nella direzione da cui erano partiti, fino a che non trovarono un altro scampo che buttarsi precipitosamente nel canalone che porta a Malgapiane, nella Valle dell'Agno. Nella discesa rimangono feriti alle mani Oreste e Carlo e il comandante Milis, lo stesso Carlo, così narra lo scontro e lo sganciamento. Abbiamo preso la mulattiera che si trova a sinistra dell'entrata della baita per portarci a mezz'ora di marcia, circa. Non ricordo il numero e il nome dei compagni che erano con noi. Siamo arrivati su una specie di pianura, abbiamo visto a circa 150 metri altre persone. Non pensavamo che i fascisti fossero già arrivati a quel punto. Ci siamo avvicinati con cautela, arrivati a circa 100 metri, abbiamo visto che portavano un bracciale. Abbiamo compreso che erano fascisti e ci siamo gettati a terra. Non ricordo dove si trovavano i compagni in quel momento, ma mi sono trovato di fianco patata. E ci siamo messi a sparare, sempre sparando ci siamo messi in ritirata, chi da una parte chi dall'altra. Mi sono trovato avanti a una scarpata piena di neve, prima di me c'erano già passate qualcuno per di lì, mi sono messo il fucile tra le gambe e mi sono lasciato andare giù, data la ripida del terreno, la neve e le mie scarpe, che non aderivano al suolo, sono cadute sulla schiena. Ho perduto il fucile e le scarpe, continuavo a scivolare senza poter far nulla. Dopo una scivolata di circa 60 metri mi sono trovato di fronte a Oreste, fermo contro le rocce. Vedendomi arrivare mi ha dato uno spintone e mi ha fatto balzare sul lato sinistro la mia corsa e ci siamo nascosti in un cespuglio, così siamo rimasti il resto della giornata. La pattuglia di Marte, Giovanni Garbin, che quasi sicuramente segue quella d'Oreste, forse messa in allerta agli spari, affronta con maggior calma e ordine i nemici, riuscendo a tenere a bada. La quarta pattuglia, comandata da Marte con Iva, il segretario e Jack, deve fermare i nemici che arrivano da Campodalbero. L'approfittarono delle posizioni dominanti e dei sentieri stretti e ghiacciati sui quali i repubblicani erano costretti a infilarsi per avvicinarsi alla Malga, per colpirli con i loro fucili. I fascisti furono costretti a fermare la marcia per coprirsi, quasi sicuramente a capettersire verso valle, qualche ferito e forse anche qualche morto. Da qui il vanto dei partigiani di aver ucciso 12 fascisti e feriti 25. Guido, secondo Cariolato, erano subito indietro per avvertire Gianni che con alcuni uomini non aveva ancora lasciato la Malga, che i repubblicani stavano salendo alla Valle del Chiampo. All'alba presto Guido avverte che i tedeschi arrivano da Campodalbero, Guido resta con me. Ma intanto lo stesso Gianni e i suoi dovettero ripararsi dalle prime raffiche provenienti da Fongara, Pizza e Gore, dirette verso tutto ciò che si muoveva nello spazio attorno alla Malga, e così presa di mira la pattuglia di Germano, Romeo Zanella, mentre stava cercando di portare fuori zona le coperte e materiali a Casalmaggio. La terza pattuglia, diretta a Germano, quanti due armati a cui Greco doveva passare sopra e mettere al sicuro le coperte ed altro materiale, ma Germano rimane bloccato dal fuoco e non passa. Anche se nelle testimonianze raccolte a vari anni di distanza dei fatti, i protagonisti non usano toni particolarmente emotivi o drammatici. Nelle loro parole si intuisce che già dalle prime ore del mattino la situazione per le pattuglie disseminate sul canale tra le valli del Chiampo e dell'Agno si presenta quanto critica, bloccati i sentieri che portavano verso ovest le Sinni orientali e verso la Valle dell'Agno. I partigiani si trovano rinchiusi in uno spazio quasi privo di vegetazione, coperto di neve e ghiaccio, dove qualsiasi persona che si muovesse era un obiettivo ben visibile, con l'unica prospettiva di salvarsi gettandosi nei canaloni profondi, scoscesi, ghiacciati e pericolosi che scendevano verso il fondovalle. La giornata poteva concludersi con un mese prima a Fontanelle di Conco, con morti e feriti e qualche prigioniero da fucilare a Recoaro o Valdagno. Come ulteriore esempio per coloro che avessero ancora nel Vicentino usato sfidare il Reich tedesco e la RS su alleata, ma Marte, Gianni, Oreste Greco, il segretario e Franco, gli altri non erano persone a perdersi l'animo. Sapevano fin da quando erano saliti sui monti di Recoaro quali pericoli e insidie si esponevano. Infatti Gianni e quelli rimasti con lui bloccati attorno alla Malga non tardarono a rendersi conto che i nemici evitarono di esporsi di salire l'epida costa ghiacciata che portava alle loro posizioni. I nazifascisti che avevano occupato Fongara riferisci in partigiani non hanno attaccato su questo fronte perché dall'aria era impossibile venire su verso Campetto. Noi con pochi partigiani potevamo resistere. Da Fongara facevamo molto baccane per ingannarci e tenerci la ferma impegnati in modo che gli altri potessero piombarci alle spalle. I partigiani, ben protetti dai massi e dalla neve, quasi invisibili ai nemici, facevano sentire la loro presenza sparando contro quei nemici che facevano le puntate. Non crediamo che Gianni esageri quando accenna alle condizioni sulla zona di due aerei leggeri. I repubblicani tedeschi, infatti, col passare delle ore, cominciarono a rendersi conto che il loro piano andava ai risultati sperati. Non riuscivano a individuare da dove prendessero i tiri e a capire perché le truppe della Valle del Chiampo non avessero ancora raggiunto la Malga. Qui i fascisti tedeschi ci sono rimasti male perché i partigiani c'erano dappertutto, ma non riuscivano a vederli. Per i partigiani, invece, a mano che passavano le ore, il problema principale divenne la scarsità delle munizioni. Verso sera arriva Marte per vedere, lo sgrido e gli domando agli uomini, risponde che li ha portati al sicuro, cerca munizioni, le ha finite, gli consegna alcuni caricatori per il suo mitra e gli ordino di rilanciarsi. Qui si intuisce una certa tensione tra i due. Gianni infatti rimprovera Marte che per la poca cortezza nel consumo di munizioni e per aver abbandonato anche se temporaneamente i suoi compagni non doveva lasciarsi coinvolgere nella lotta contro un nemico a scapito dell'obiettivo primario, che era quello di mettere in salvo gli uomini. Col passare delle ore superiori dei repubblicani e tedeschi, in uomini, armi, quantità di fuoco, andava imponendo la sua logica. Resistere oltre era impossibile, per cui l'unica salvezza rimaneva la difficile e pericolosa discesa per i canaloni nevati e ghiacciati. Carlo e Oreste avevano scelto questa via fino al mattino. Più tardi anche il segretario, che aveva incontrato un gruppo di tedeschi, si era salvato allo stesso modo. Spara, poi si mette il fucile in mezzo alle gambe e si butta giù per un canalone verso Campo d'Albero. Gianni e le sue pattuglie sono state gli ultimi a sottrarsi al cerchiamento e lo fecero in questo modo. Apriamo tutti insieme il fuoco, poi con la mia pattuglia imbuto giù verso Durlo. La sera stessa siamo arrivati a Durlo, la popolazione che vedeva per la prima volta i partigiani e che aveva sentito il fragore della battaglia ci ha riservato grande accoglienza, alcuni sono offerti di far da guardia. E in un'altra lezione aggiunge: così sono scivolato giù di fianco verso la strada che porta a Campo d'Albero. Alla fine della giornata, repubblicani e tedeschi chiusero la morsa sulla Malga che trovarono vuota senza riuscire a bloccare nemmeno un partigiano.
Con questa seconda parte chiudiamo le letture per quest'estate, non certo per sempre, perché torneremo chiaramente con Memoria Resistente, ma non è comunque arrivato il momento di dirci proprio arrivederci, perché come al solito un po' di musica e poi vi parliamo degli appuntamenti prossimi. Però invece di farlo per questa settimana, visto che non trasmettiamo per un po', parliamo di quello che potete fare quest'estate. Ma prima musica.
Ativem as turbinas, que vida após vida. O que ela nos ensina é que você não tem espírito, você tem corpo, rapá. Pode acreditar que passageiro não é tripulante. Quem mata a sede é água e não refrigerante. E se a tormenta é passageira, depois dela vem o sol, tá aí. Pode acreditar que a vida é pra ser vivida, pra ser evoluída. Pra isso mesmo que ela existe, por isso culpar de que ela não é uma só. Sopa de garfo, com bico seco, morando em cima do sapato ou não. Tá na hora de recarregar as baterias, energizar as ideias e partir pra cima, partir pra vida, seguindo na missão evolução, irmão. É. Conserve a esperança viva dentro do seu coração, viva. Mantenha a chama acesa dentro e fora do salão, sempre na positividade, culpado de que é onde estamos. Pro alto e avante, vamos que vamos. Vamos que vamos.
Diario di DJ Scotch. Estate, Veneto, brutta combinazione. Il caldo insalubre di questa palude mi si arrampica addosso. E come al solito, nella città più inquinata del paese non c'è niente da fare. A meno che... Il 12, 13 e 14 luglio torna Radiazione in festa. Musica, dibattiti, microfono aperto all'ex macello di Padova.
Lo stomaco a revolution! Le budella si
aggiungeranno. Non mancare.
Non mancate, ripetiamo ancora una volta, ex macello di Padova, appunto 12, 13 e 14 luglio, c'è la fichissima Radiazione in festa. Tanti dibattiti a partire da quello di venerdì sul ruolo dell'informazione, della propaganda politica e di come questa si configura in nuovi modelli dati da nuove tecnologie. Di questo ne parleremo tramite un approfondimento che abbiamo fatto come redazione della radio, essendo che lavoriamo comunque in quest'ambito qua, aiutati anche dalla Club di Mestre, che ricordiamo ogni settimana con una costanza invidiabile arricchiscono le nostre trasmissioni con Tecnocontrollo. Il sabato invece ci sarà una iniziativa riguardante la situazione internazionale, per la precisione la Palestina, con una serie di opere, diciamo spettacoli artistico-culturali per insomma diffondere questa realtà di cui si parla poco, che è la sofferenza e la lotta del popolo palestinese.
Veramente poveretti, dopo 70 anni e più anche loro che lottano contro l'invasione da parte dei sionisti della propria terra, comunque anche lì è meritevole, veramente, anche chiaramente da fastidio di parlare di chi alza la testa.
E domenica invece ci sarà poi una giornata dedicata al mondo del lavoro che organizzeremo con i compagni del Picchetto, a cui seguirà una cena che servirà a dare un sostegno ai lavoratori di Talpizza, soprattutto al sindacalista che si è visto bruciare la macchina come gesto proprio di rappresaglia pure semplice, non c'è altro modo per definirla. Ovviamente chi accompagni fortunatamente non è mai solo, e allora diamo un significato anche a questa frase, cerchiamo portare una solidarietà anche concreta, perché come dicevano tra l'altro l'iniziativa che si è svolta qua la settimana scorsa, la lotta comunque paga ma costa anche, quindi è giusto anche sostenere chi si sta battendo per i propri diritti ma poi anche per i diritti di tutti.
Esatto, perché comunque l'Italpizza è uno dei tanti e tanti esempi di sfruttamento dove comunque il sindacato non viene scelto dai padroni, ma lo scelgono i lavoratori, il che sta preoccupando comunque pesantemente, perché da l'Italpizza comunque il fuoco si propagherà anche, speriamo, sempre più rapidamente in altre realtà lavorative, dove appunto il sindacato antagonista sta veramente facendo il suo, mentre ormai è assodato che i sindacati confederali stanno facendo quello del padrone. Quindi noi diamo piena solidarietà ai lavoratori in lotta di Talpizza, che comunque stanno strappando importanti risultati, come hanno fatto anche prima i loro colleghi di lavoro, comunque lavoratori in ogni
caso. Tra l'altro tutta l'iniziativa che si è svolta qua nella sede del Picchetto e della radio, in cui si è parlato di questa avvertenza in maniera anche molto approfondita, la potete trovare nel sito della radio, è stata registrata, potete sentirla come podcast, tanto quanto questa puntata di Memoria Resistente. Puntata di Memoria Resistente che è cominciata parlando appunto degli sgomberi avvenuti recentemente a Rione Palestro. Dicevamo, abbiamo parlato di quello di Via Palestro, ci siamo poi dimenticati di citare anche quello di due giorni fa in Via Melette, dove un'altra famiglia, sempre per mezzo celere, è stata buttata in mezzo alla strada. Comunque questo sabato ci sarà un'iniziativa in palestra, un po' per salutare l'arrivo dell'estate con tutti gli atleti alla palestra, con chiunque, anche se non atleta, vuole trovare un pretesto per farlo, e ovviamente anche per sostenere le spese legali di chi si è messo in gioco in difesa del sacrosanto diritto di avere un tetto sopra la testa da parte di una famiglia, e per questo adesso dovrà rispondere delle sue azioni davanti a un giudice, cosa che invece non dovranno fare né il comune, che non ha trovato una soluzione né si è interessato a trovarla per questa famiglia, né l'ATER per la gestione criminale che fa dei beni che ha in gestione, e né tantomeno meno la questura per il modo che ha di gestire determinate situazioni come queste. Loro invece sì, anche i tribunali, cioè anche difendersi ha un costo, e quindi diamo una mano anche a loro. Venite questo sabato dal pomeriggio fino a sera, ci sarà musica grigliata, un baretto popolare, appunto il sottofondo musicale, tra l'altro curato da due DJ resident della palestra, Carmen Sita e Lady Gagarin, rispettivamente musica Tunes Trash e musica bella, stando alle definizioni un po' loro, un po' che mi sono inventato io in questo momento. Va bene, con questo è tutto, quindi vi salutiamo e ci risentiamo questo autunno.
Assolutamente, sempre
ma
resistenti.
Voi anche se non ci sentite, continuate a resistere, continuate a tenere sempre lo sguardo nel futuro, ma un piede ben ancorato nella nostra storia di classe. E con questo, per l'ultima volta per quest'estate, vi salutiamo. Andiamo.
Fischi al vento
e che sventoli
per Bacco,
per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Sì, sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli!